siamo anche oggi, anche questo giovedì 16 febbraio, sono le 12:57 minuti. Ma soprattutto è giovedì qui in questa ora che passeremo insieme, sempre si parla di uscite cinematografiche, si avvicinano anche le vacanze di carnevale, dunque magari abbiamo più tempo per andare a vedere qualche film, dunque questo e non solo, perché questo è Spoiler. Buongiorno a tutti e io sono Sandy Altermat. Ed abbiamo iniziato con una canzone bellissima dei Bee Gees, More Than a Woman. Allora, vogliamo parlare certo di uscite cinematografiche, ma anche di altre cose che comunque riguardano il cinema e comunque con qualcosa che inizia oggi. Stiamo parlando della Berlinale, dunque il festival cinematografico che inizia oggi e che andrà avanti fino a mercoledì. Abbiamo sentito prima Alessandro Bertoglio con il direttore Carlo Chatrion, si parlava un po' di quello che succedeva in questi giorni e anche di alcuni ospiti importanti che ci saranno. E allora uno è Anne Hathaway, abbiamo sentito che ci sarà anche lei, e lei è proprio protagonista del film che aprirà questa Berlinale. Il film si intitola She Came to Me ed è di Rebecca Miller, e dentro quel film lì c'è una cosa che ci ha molto incuriosito, c'è una canzone di Bruce Springsteen. È una notizia che gira da circa 24 ore per tutti gli intenditori musicali, tutti quelli che seguono un po' quei portali che parlano di musica in modo dettagliato, e allora si intitola Addicted to Romance ed è una nuova canzone di Bruce Springsteen scritta apposta per questo film, appunto She Came to Me. Allora, Springsteen aveva già vinto l'Oscar nel 94 con Streets of Philadelphia, canzone scritta per Philadelphia, film di Jonathan Demme con Tom Hanks, e anche di Tom Hanks parleremo ancora nel corso di questa ora insieme. Ne aveva scritta un'altra per The Wrestler, per Il ritorno di Mickey Rourke. Avete in mente Mickey Rourke, 9 settimane e mezzo, poi si è trasformato, è diventato The Wrestler, che mi sembra sia del 2008-9, una cosa del genere. Poi ne ha scritte per un Harry Potter, a quanto pare lui leggeva questi libri ai suoi figli. Viene rifiutata però questa canzone, che fa molto strano, ma pare che nel contratto tra la Warner, che erano i produttori, e la scrittrice J.K. Rowling ci fosse una clausola richiesta esplicitamente da lei che vietava la presenza di quel tipo di canzone nei suoi film. Ci sono state altre canzoni che lui ha scritto, mai pubblicate ufficialmente, altre invece uscite come per film, come ad esempio Dead Man Walking, ancora film con Sean Penn che interpreta il condannato a morte, appunto Dead Man Walking. Abbiamo detto, abbiamo iniziato con questa da Streets of Philadelphia, da Philadelphia, da quel film lì, che tra l'altro gli ha fatto vincere un sacco di premi, l'Oscar come miglior canzone, ma poi ne sono arrivati altri di premi, sempre di Oscar, insomma quella canzone lì ha colpito. E c'è un'altra curiosità da dire, che Springsteen è a una E dal famoso EGOT, che è la rara vincita di tutti i premi principali dell'industria dello spettacolo. Dunque la E, che sta per Emmy, che sono quelli da TV, poi c'è la G di Grammy, musica, la O di Oscar, film, la T di Tony, Broadway, teatro. E c'è da dire che Springsteen on Broadway gli valse appunto il Tony Award, ma poi questo spettacolo, che era anche finito su Netflix e dunque si parlava di televisione, non è riuscito a portarsi via quel premio lì e dunque manca lei. Intanto però noi ce l'ascoltiamo e abbiamo fatto così un breve avvicinamento al mondo del cinema anche con la musica di Bruce Springsteen.
Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Felt like stone. I heard voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Nulla ci impedisce di ascoltare una bella canzone di Bruce Springsteen. Abbiamo parlato e ricordato anche ieri con gli U2 di quanto questi grandi della musica, questi che sono in giro da decenni, riescano a reinventarsi, come riescano a promuovere ancora bene la loro musica. L'abbiamo detto anche di Springsteen, quando era in giro a parlare del suo Only the Strong Survive, ultimo album, che aveva una storia per ogni programma televisivo, dunque pensata a tavolino, ed era sempre molto interessante. Abbiamo ascoltato Streets of Philadelphia perché vi abbiamo raccontato appunto che ha scritto questa canzone per un film che aprirà la Berlinale questa sera, She Came to Me, una canzone che non siamo riusciti a trovare, forse la stanno tenendo segreta proprio per l'inaugurazione del festival. Abbiamo detto questo film di Rebecca Miller, che è una regista, attrice e sceneggiatrice americana, e tra l'altro stavo cercando di capire un po' chi fosse Rebecca Miller, ed è la figlia di Arthur Miller, uno dei figli di Arthur Miller, quello famoso drammaturgo, scrittore, sceneggiatore, che per molti poi è anche quello che è stato il marito di Marilyn Monroe. Moira Bubola sta sorridendo perché è quello anche a cui pensiamo.
Soprattutto quello, buongiorno, povero Arthur Miller.
No, cioè, morte di un commesso viaggiatore fa niente, no, vabbè. Comunque lei, che appunto ha trovato una carriera tutta sua, She Came to Me racconta di un compositore bloccato in modo creativo, non riesce a terminare la partitura della sua grande opera di ritorno. Mi viene in mente un film che nelle sale ho, mi viene in mente La Bionda, Tar, vabbè.
Tar, andate a vedere, sì. Che è meraviglioso, con una Kate Blanchett gigantesca.
E ne abbiamo parlato tanto, ma ve lo ricordiamo volentieri. E comunque poi, sulla richiesta della moglie Patricia, parte alla ricerca dell'ispirazione. She Came to Me, chissà se questa che si avvicina a lui sarà poi l'ispirazione. Ce lo faremo raccontare da Alessandro. Intanto Moira è già qui, ci ascoltiamo una canzone e poi incominciamo.
Posso solo dire una cosa?
Devi, sei qui apposta.
Semplicemente per segnalare questa bella iniziativa del Cinema Lux di Massagno, che ha voluto portare al pubblico dei film sconosciuti che non girano nelle sale ogni primo mercoledì del mese, a volte anche il giovedì. Questa sera dunque, per la rassegna Sii Curioso, in inglese lo faccio dire a te.
Be curious,
ecco, sì, curioso. Questa sera c'è un film che si intitola Michele, Hollywood è un'altra cosa, di Filippo Phil Cavalca. Perché ve lo segnalo? Perché questo regista, giovanissimo, classe 1984-82, di Parma, ha fondato una sua casa di produzione a New York. Il cinema statunitense lo sta tenendo sott'occhio perché dicono: questo qua è un talentaccio. Mm-hmm. Ha già fatto un film molto apprezzato dalla critica e adesso con questo Michele ci porta all'interno di un mondo pazzo, questo personaggio che lui ha realmente incontrato a Parma, perché questo Michele viene buttato fuori da tutti i locali, ama il vino, le donne, il Torino, e lui ha deciso di fare un documentario su questo Michele, però poi si è reso conto che era talmente anche bravo a recitare che lo ha sceneggiato, dunque è un docufilm. Questa sera alle 20:30 Lux, Michele, Hollywood è un'altra cosa, per scoprire qualcosa di diverso, perché no, anche qua da noi si può fare.
Dove andiamo questa?
Allora, ci hai detto di sì, curioso, di Be Curious a Lux, ed è per questo che il film di cui stiamo per parlarvi si potrà vedere a Lux, ma alle 18, e stiamo parlando di Close.
Stiamo parlando di Close, di Lucas Daunt. La critica ha definito questo regista belga uno dei grandi talenti del cinema europeo. Lui già nel 2018 con Girl aveva vinto la Camera d'Oro a Cannes per la miglior opera prima. È tornato a Cannes quest'anno, cioè l'anno scorso, il 2022, con Close, e si è aggiudicato il Gran Premio Speciale della giuria. Close racconta una storia che emoziona, perché tutti noi ci riconosciamo nella prima grande amicizia. I due protagonisti sono Léo e Rémi. Sono due ragazzini che vivono questa estate, l'estate della vita, quando davvero incontri un essere umano con cui tutto va bene. I giochi, gli scherzi, ti piace la famiglia, ci si diverte. E Lucas Daunt ci racconta di questa amicizia, di come nasce, di come cresce, della fiducia che hanno uno nei confronti dell'altro. E lo fa in maniera magistrale a livello proprio di immagini, Sandy, perché noi vediamo queste corse a perdifiato dei due che scoprono la natura attorno a loro, uno che va a casa dell'altro e giocano mangiando gli spaghetti. Dunque è tutto colorato, è tutto in movimento nella prima parte. E poi cosa succede? Succede che i condizionamenti sociali a volte, lo sappiamo, non a volte, compromettono la libertà di ognuno di noi. Questi due ragazzini finiscono le scuole elementari, vanno alle scuole medie, sono felici perché sono nella stessa classe, ma qui appunto il condizionamento sociale inizia ad interrogarli. Perché siete così tanto amici? Ma davvero dormite anche assieme? Siete due maschi però. Soprattutto le ragazze pongono queste domande a Léo e Rémi. E che cosa succede? Hanno due reazioni diverse. Léo cerca di affermare la propria mascolinità, si iscrive alla squadra di hockey, trova dei nuovi amici, diventa molto rude, mentre Rémi si chiude sempre di più in se stesso.
Anche non vi dico. Lo esclude.
Lo esclude, non lo vuole più incontrare come prima, non gli dà più le attenzioni che avevano prima. Io non vi dico quello che succede, vi posso dire che il film è diviso in due parti ed è un film davvero che racconta di noi, racconta di quanto la società a volte ci imbriglia, ci imprigiona in qualcuno che noi non siamo, e questa cosa l'abbiamo vissuta tutti, soprattutto in quel delicatissimo passaggio che è proprio una linea sottile tra l'infanzia e l'adolescenza,
tra le elementari e le scuole medie, alla fine, se vogliamo metterci le
cose. Ti devi omologare, devi diventare come gli altri, perché devi essere etichettabile, no? Tutto deve avere un nome. La nostra società mette sempre i nomi su tutto, e quando non riesce a metterli, ecco che diventiamo ognuno di noi, perché poi la società siamo noi, diventiamo magari maliziosi, cattivi, perfidi. E Lucas Daunt appunto divide il film, anche grazie al suo direttore della fotografia, in una maniera brillante, perché prima c'è gioia, colore e movimento. Daunt arriva dalla danza, dunque ha una particolare maestria nel far danzare la macchina da presa. Proprio si vede proprio dei movimenti cinematografici che ti allargano il cuore. Andate a vedere questo film al cinema, è per tutti. Non è, sì, è un film de sé, ma è un film che ci racconta di noi. E poi la seconda parte cambia colore, è più statica. C'è la pioggia, noi vediamo prima un Belgio solatio, pieno di luce, insomma diciamo, ma è davvero il Belgio? Dopo invece arriva la pioggia e arriva un'altra atmosfera che riesce proprio a restituire Daunt con le immagini. Lui sempre, Sandy, racconta il cambiamento nel corpo, perché anche in Girl aveva raccontato la storia di Lara, un'adolescente geneticamente che apparteneva al sesso maschile ma che si riconosceva però in un'identità di genere femminile, e che vuole Lara in questa storia fare la ballerina, e tutto quello che subisce in questo suo percorso di crescita ma anche artistico. Dunque è davvero un regista che riesce a cogliere le fasi delicatissime del cambiamento, e lo fa in una maniera cinematograficamente perfetta, perché sono come dei quadri le immagini che restituisce all'interno di contesti molto normali, perché i genitori sia di Leo e Remy in Close, sia il papà di Lara in Girl, sono persone aperte, gentili, che accolgono tutto quello che accade ai loro figli. Dunque non siamo in contesti degradati dove i genitori oppongono delle barriere ai figli, siamo in contesti di normalità, eppure anche la normalità può essere molto cattiva.
Che c'è quell'autenticità che vediamo tanto anche nei film che arrivano da più a nord rispetto
Vero.
A noi. Allora io vi consiglio anche di andare sempre a guardare i lanci di questi film quando
Verissimo.
Ne parlate. Quando ne parliamo, perché io sono sempre molto curiosa di vedere, anch'io l'ho fatto stamattina, vi basta mettere Close e scrivete trailer e io subito sono rimasta anche colpita dai due ragazzi, dall'interpretazione dei due ragazzi di Leo e Remy, che ho visto proprio così in uno spazio di 2 minuti e mezzo. Dunque sono
Sai
sicura
che uno dei due l'ha incontrato in treno e non aveva mai fatto l'attore. Quello che ha fatto Leo e Dan Dunbrin, il regista Lucas Dont, in un suo viaggio in treno vede questo ragazzo, lo osserva e dice: tu reciterai nel mio prossimo film. E così è stato.
Ed è l'inizio di una lunga storia, credo. Allora, questo film lo potete vedere all'Otello di Ascona da domani, a Massagno, al Lux alle 18 e a Mendrisio al Multisala, anche quello alle 18.
Twice, 'cause it's another day for you and me and Bad. letto.
No. Vedi di non far pisciare ancora quel cane topo sul mio marciapiede.
Ignoralo, Prince, non hai idea di chi lo faccia.
Certamente uno di voi due. E vattene. Non può entrare in questa strada senza un permesso.
Buona giornata.
Sa che gli altri non lo fanno questo a quelli col furgone bianco? Come mai voi col furgone scuro sì? E non è un'osservazione razziale.
Scusa se non li ho portati prima. Il quartiere sta andando a rotoli ormai.
No, dove va? Sall'altro lato!
No, frena! Oh mio Dio. Mi dia le chiavi.
Ciao. Come ti chiami?
Otto.
Otto?
Otitio.
Io sono Abby. Otitio.
Ci sono dei nuovi vicini.
Salve!
Il marito è stupido.
Le ho portato da mangiare.
Bene. Arrivederci.
Lei è sempre così antipatico?
Io non sono antipatico.
Ma certo non lo è. Ogni parola che dice è un abbraccio caloroso.
Ecco, poteva andare avanti questo lancio, ma ci siamo fermati qua per darvi l'idea comunque di che cos'è Otto, di chi è Otto. L'abbiamo già detto che ci sarebbe stato ancora Tom Hanks nella nostra ora ed è apparso qui. È lui che fa Otto.
Un uomo dal nome chiamato Otto, non così vicino al titolo italiano. Il film è di Mark Forster. Mark Forster sappiamo che è anche un po' svizzero, regista tedesco, ma che ha trovato fortuna a Hollywood, mamma svizzera. Lui ha firmato dei grandi successi, Monsters Ball, dove, per il quale Halle Berry ha vinto l'Oscar, ma poi anche Neverland, Un sogno per la vita, il film che ha raccontato il papà di Peter Pan, e poi ha diretto Quantum of Solace nel 2008, il 22esimo capitolo della saga di James Bond. Insomma, Mark Forster è davvero un grandissimo regista e ci voleva un uomo come lui per questa storia, perché so che tu hai letto il libro e poi darai qualche elemento anche del libro. È una storia di buoni sentimenti sostanzialmente, e se fosse stata affidata a mani meno esperte sarebbe diventata zuccherosa e già le carie mi si sarebbero formate, no? Aia! E invece no, perché Mark Forster riesce a tenere davvero un equilibrio tra quella che è l'ironia, l'introspezione. Noi conosciamo Otto, naturalmente questo grazie anche allo scrittore, perché partiva, diciamo che ha avuto gioco facile, partiva da un successo mondiale, un libro che ha venduto, che ha convinto il pubblico, non è dispiaciuto alla critica, dunque davvero un grande successo a livello di libro, e anche nel film tutto questo lo ritroviamo. Però Forster riesce a tenere benissimo questo equilibrio, riesce a renderlo visivamente in maniera molto interessante, anche dove lo ambienta, in queste case tutte uguali, no? Tutte grigie, e arriva Marisol con la sua famiglia e lì si scatena un carnevale di colori, di improvvisazione. Dunque c'è proprio, quando si dice, la messa in scena, no? L'occhio del regista, come riesce a rendere in immagine quello che ha letto. E poi dirige molto bene Tom Hanks. Diversi siti specializzati e diversi critici hanno definito l'interpretazione di Hanks nei panni di Otto la più ispirata degli ultimi lavori che ha fatto Tom Hanks, perché insomma è una carriera lunghissima quella di Hanks, che ha conosciuto dei picchi enormi, Sandy, ma anche qualche scivolata, e invece qui ha convinto tutti. No,
qualcuno mi diceva che invece Tom Hanks ha la faccia troppo buona per fare Otto. Io non ho ancora visto il film, ho letto il libro.
No, beh, le scene iniziali, quando abbiamo sentito la questione del cane che fa la pipì lì, io non lo vorrei un vicino così, farei fatica, non sarei come Marisol che riesce a dirgli quanto sia istrice senza offenderlo, perché uno così ti verrebbe proprio voglia di dire, ma oh, cosa ti ho fatto?
Sì, quadratissimo proprio al cubo. Dunque avete probabilmente inquadrato il personaggio, arriverà chi appunto gli stravolge la vita, Marisol appunto, con la famiglia, i nuovi vicini. A Man Called Otto, non così vicino, giustamente il titolo in italiano, lo potete vedere a Bellinzona al Forum, a Locarno al Palacinema, a Lugano al Cinestar e a Mendrisio al Multisas.
Senti, solo una piccolissima cosa che è molto interessante, secondo me, anche qui vediamo la solitudine, no, di questo Otto, appunto, che poi viene scompaginata, messa a gambe all'aria dall'arrivo di questa famiglia. Tantissimi film e tantissime serie televisive ultimamente si stanno interrogando su che cosa voglia dire perdere una persona importante nella vita e come il lutto va elaborato, e Otto rientra in questa serie di riflessioni. Mai come adesso si vedono così tanti film e serie televisive che ci invitano a riflettere su cosa significhi essere soli, magari dopo una vita passata in coppia o la perdita di un figlio, eccetera. Dunque è interessante interessante vedere come viene trattato questo tema da molti punti di vista.
Bene, e noi potremo appunto andare a vedere qual è il punto di vista di Otto, che appunto rimane vedovo e parte da lì. La sua vita non ha più un senso e chissà se prima l'aveva. Non lo so, lo scopriremo.
Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce e rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Ingiallita è tutto quel che ho. E non capisco se ridevi o no. Qui trafitto sulla terra steso me ne sto.
Prima di parlare di un altro film, torniamo un attimo sul primo film che ci hai presentato, Moira Close, perché è arrivato un messaggio e anch'io ti ho fatto la stessa domanda.
È vero.
La domanda è: questo film che avete presentato va bene anche per i ragazzi, in questo caso figli, di 12 e 13 anni? Io ti ho chiesto, tu mi hai risposto che quello che viene consigliato è almeno più di 13 anni.
Più di 12 anni. Okay. Vero è però che la questione posta dalla nostra ascoltatrice e anche da te è molto interessante, perché è una storia fatta, incentrata su due giovanissimi, delicata, intelligente. Ci sono anche le famiglie di questi due ragazzi, dunque si vede proprio un contesto normale, della normalità che tutti noi affrontiamo, da genitori, da insegnanti, da chi conosce, sì, genitori che hanno appunto bambini, che vivono anche situazioni di bullismo nelle scuole e anche nelle scuole della Svizzera italiana. Io mi sentirei di dire: accompagnate, andate a leggere davvero bene tutto quello che potete leggere su questo film, anche perché c'è un punto di svolta, che è un punto di svolta tragico, non lo voglio spoilerare, ma è un punto di svolta tragico, ma è molto accompagnato dal regista, non è per nulla lasciato lì, non è per nulla qualcosa che il regista tratta in maniera superficiale. Certo, il genitore deve essere pronto ad accompagnare il figlio, andate a vederlo assieme,
certo.
Ecco, non fate andare i ragazzi da soli.
Però mi piace molto il fatto che Patrizia abbia scritto, perché credo che siamo un po' sulla stessa barca. Vorremmo mostrare certi film ai nostri figli e non solo quelli per ragazzi, che oggi sono veramente...
A volte un po' sciocchi.
Ma sì, ma poi ti lasciano poco, no? Non c'è molto che può restare attaccato. C'è giusto l'intrattenimento di quell'ora e mezza con i popcorn, finito, come una ricreazione a scuola, ma non ti lascia nulla. E invece ci sono dei film come questo, Close, appunto, di cui abbiamo parlato oggi, che tu senti che potrebbe lasciare qualcosa, potrebbe insegnare qualcosa di grande, però ti dicono no, sotto i 12 anni non va bene, e allora uno vorrebbe andare anche contro le regole e dire, sai cosa, ci sono io, secondo me tu lo puoi guardare anche se ne hai meno di 12, ecco, magari non 8.
Secondo
però.
Me se i figli hanno più di 10 anni e sono frequentano le scuole medie, accompagnati dai genitori, possono sicuramente vedere questo film. E non dimentichiamoci che nella Svizzera italiana abbiamo un festival come Castelli in Aria che porta proprio quei film per queste fasce d'età e li accompagna anche con dei professionisti che aiutano i ragazzi proprio ad impossessarsi di quello che è il linguaggio delle immagini, ad affrontare anche temi forti, ma affrontandoli perché vengono argomentati e vengono spiegati. Questo film è sicuramente un film che merita di essere visto dai ragazzi che hanno più di 12 anni, in compagnia naturalmente dei genitori, e poi merita anche che si spendano alcune parole su questo, perché sono situazioni che sicuramente i nostri figli vivono.
Eh sì, infatti. Dunque, per chi si fosse sintonizzato solo ora, abbiamo parlato di questo film che esce al cinema. Se volete andare indietro sull'applicazione Play potete farlo, vi basta tornare indietro di una ventina di minuti, altrimenti poi la si può riascoltare anche proprio sul sito, sul nostro sito rsi.ch. E abbiamo parlato di questo film che racconta, adesso proprio stringando tanto, di una forte e profonda amicizia tra due ragazzi che poi però viene intaccata quando sono un po' più grandi, dalle elementari passano alle medie, dai giudizi delle ragazze. Esattamente. Tra pochissimo parliamo di un altro film, non vedo l'ora, film svizzerissimo, con quel gusto proprio di svizzeritudine che a me risveglia proprio la mia parte Altermatt.
È vero!
Ma proprio tanto. It's you. direttamente da Stranger Things, Kate Bush, che è ritornata appunto dopo così tanti anni. Questa canzone dell'85 è ritornata protagonista grazie a una serie TV attuale. Running Up That Hill, adesso vogliamo parlare di un film, abbiamo detto svizzerissimo,
non lo trovate nelle sale perché esce la prossima settimana, sarà nelle sale della Svizzera italiana il 23 di febbraio, ma siccome spoiler, la prossima settimana è in vacanza,
esatto,
io non posso non consigliarvi questo film. Si intitola Driwinter, tre inverni, lo firma Michael Koch, lucernese, classe 1982. Avevamo visto il suo Maria nel 2016 a Locarno in concorso, e questa storia ci porta in un alpeggio Urano e noi conosciamo Anna e Marco. Anna è una ragazza nata e cresciuta lì in valle, tutti la amano, ha già una figlia da un precedente matrimonio, relazione. E Marco invece è un forestiero perché viene dalla pianura, cioè è svizzerissimo, Marco.
Viene dalla pianura,
dunque viene guardato con molto sospetto, è il classico lavoratore stagionale, sale per andare a inerpicarsi su questi alpeggi, fare fieno, le mucche. Dunque siamo in una realtà di montagna, in una realtà contadina. Anna e Marco si innamorano e qui insomma la popolazione non è molto contenta, diciamo, proprio col forestiero
deve
andare.
Gli anziani che lo mettono
in
guardia.
Sì, quello straniero deve andare,
sì, sì, sì.
Cioè, ecco. E cosa succede poi? Succede che a un certo punto Marco perde il controllo dei suoi impulsi. Degli impulsi, mm-hmm, soprattutto degli impulsi sessuali. E questo non vi dico il perché, qui non faccio spoiler, senti,
no,
concedimelo.
Anche perché da
vedere
al cinema.
Comprometterà in un certo senso il rapporto con Anna, perché Anna ha una figlia molto piccola. E non vi dico altro, è una grandissima storia d'amore ed è impressionante quanto sono bravi i due interpreti. Michel Brand, che dà il volto ad Anna, è un architetto di Altdorf, è la sua prima interpretazione, è già stata pluripremiata. E Simon Wiesler, che dà il volto a Marco, è un contadino grigionese che presiede addirittura il caseificio del paese da dove viene, e ci ha messo un anno prima di accettare la proposta del regista.
Me lo vedo, guarda.
Te lo vedi?
Me lo vedo.
Visto
adesso
che
questi qua cosa
ha...
vogliono da
sì,
me?
Cosa, ma sì, cosa vuole? Cosa mi vuol dire? Ma perché mi vuol far recitare? Io sono un contadino, lui ha
non
mucche.
Ho tempo.
Esatto. Abbronzato con la forma della canottiera, come sono la gente che lavora negli alpeggi. Ci ha messo un anno Simon Wiesler a dire di sì a Michael Koch. Io penso che sia stato molto contento di dire di sì, perché è un film meraviglioso. L'anno scorso era in concorso alla Berlinale, non ha vinto, ma è stato apprezzato tantissimo, soprattutto dalla critica straniera. Gli americani sono impazziti per questo film, che è un film difficile, bello, profondo e difficile. Perché? Perché viene raccontato come nell'antica tragedia greca. Noi vediamo questa storia d'amore che cresce, poi vediamo che viene compromessa, questa storia d'amore succede qualcosa, e tutto è scadenzato da un coro delle Alpi che canta in svizzero tedesco, sì, e canta della tragedia di questi due innamorati. Solo a riportarlo qui adesso a spoiler e vedo le scene nei miei occhi, ho i brividi. Andate al cinema, andate a vedere Driwinter, anche perché è uno dei film che concorrono per il premio del cinema svizzero che si terrà a Ginevra il 24 di marzo. Dunque io spero tanto vinca questo film, ecco.
Grazie, grazie Moira Bubola. Abbiamo parlato di quest'ultimo film, appunto, che come hai detto tu esce la settimana prossima, dunque non vi posso ancora segnalare le sale. Driwinter, tre inverni, grazie.
Meraviglioso, a voi.
On free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a drink, gonna love it just as much as she can, and she can. It's a good thing you don't have us there. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the street.
stone on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Trying to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through and chill you to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. Closer the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. She can. Yes, we're living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can.
Paul Young con la sua Love of the Common People, anche qui eravamo negli anni Ottanta. Oggi mi fa un po' strano perché ho deciso di parlare del libro, di un film che potreste andare a vedere da oggi nelle nostre sale. A Man Called Otto, non così vicino, questo è il titolo del film, mentre A Man Called Ove è invece il titolo del libro in inglese, in italiano L'uomo che metteva in ordine il mondo. Dunque, Ove è il nome originale del personaggio raccontato da Frederick Bachmann, mentre Otto è diventato per tutto il resto del mondo, che è molto più facile magari da collocare così nella nostra testa. Allora, Ove guida una Saab, ha sempre guidato le Saab perché è svedese, diciamo che è leggermente quadrato e conservatore, e ce l'ha un po' con tutti nel quartiere, con chi parcheggia l'auto fuori dagli spazi appositi, e questo l'abbiamo sentito anche nel lancio del film, con chi sbaglia a fare la differenziata, anche quello sono delle pagine meravigliose. Poi c'è la colatizia che gira coi tacchi alti e il ridicolo cagnolino a guinzaglio, anche questo l'abbiamo sentito nel lancio del film, con il gatto spelacchiato che continua a fare la pipì davanti a casa sua, che ovviamente però poi entra nella sua vita. Ogni mattina alle 6:30 Ove si alza e, dopo aver controllato che i termosifoni non stiano sprecando calore, va a fare la sua ispezione poliziesca nel quartiere. Ogni giorno si assicura che le regole siano rispettate. È rimasto vedovo e la sua vita non ha più senso, non ha più ordine. L'uomo che metteva in ordine il mondo. È un libro che vi consiglio, ve lo consiglio caldamente, a me è piaciuto moltissimo. Frederick Bachmann ha scritto diversi libri, molti sono diventati dei grandissimi successi. Questo risulta essere il suo primo, del 2012, poi è uscito Mia nonna saluta e chiede scusa, Brit Marie è stata qui, Dove i pensieri non fanno rumore. Insomma, se vi piace L'uomo che metteva in ordine il mondo, se lo leggerete vi piacerà, sappiate che ci sono altri libri di questo scrittore svedese da scegliere. Frederick Bachmann, torniamo un attimo a Ove, che decide di farla finita, perché così inizia il libro, dunque non è proprio una spoilerata. Ha preparato tutto nei minimi dettagli, ha chiuso l'acqua e la luce, ha pagato le bollette, ha sistemato lo sgabello, poi appunto però arrivano i nuovi vicini, la famiglia nuova che fa esplodere tutta la sua vita così regolata. Un vecchietto burbero, al punto giusto, che potrebbe ricordarci qualche parente ostinato. È svedese, questa è la sua storia e questa è la sua vita. I suoi nuovi amici e i suoi pensieri. E alla fine, magari per un attimo, hai la sensazione che abbia messo in ordine un po' anche la tua di vita. Chi lo sa? Volete conoscere Ove? Potete leggerlo tra le pagine del libro di Fredrik Bachmann. Volete conoscere Otto, che è lo stesso personaggio? Andate al cinema. I've been down, I've been beat, I've been so tired, I could not speak, I've been so lost, and I could not see, I wanted things that were out of reach, then I found you and you helped me through, yeah, you showed me what to do. Brian Adams nella sua versione unplugged di Back to You. Stamattina, se avete ascoltato la radio, avete sentito della morte dell'attrice americana Raquel Welch, quella che era poi anche diventata soprattutto un po' una sex symbol, almeno per quelli della mia generazione, ma ne hanno parlato lungamente stamattina. È arrivata più tardi, invece, nel corso di questa giornata, l'annuncio della morte di Alberto Radius. Lui aveva 80 anni, era uno dei più grandi chitarristi italiani del rock progressivo, oltre che cantante e produttore. Era celebre anche il suo rapporto con Lucio Battisti, una lunga carriera musicale iniziata negli anni 50, ultima apparizione pubblica a Sanremo 2021 a fianco dei Coma Cose. Ha lavorato con la PFM quando Franco Mussida doveva prestare servizio militare. Diciamo che lì ha avuto un primo importante imprinting musicale, fonda i suoi Formula 3 e tanti sono stati gli incontri musicali nella sua vita, con Mario Lavezzi, Battisti, Battiato, Alice, Marcella Bella, perché lui era molto attivo come session man. Sono quei musicisti che sono talmente bravi che non riescono a trovare il tempo di fare le proprie cose perché tutti li vogliono. I session man sono quelli che tu chiami perché vuoi avere un tocco di classe, un tocco di qualità tra i tuoi musicisti, e vuoi avere lui perché lui suona così. Ci sono stati molti altri gruppi, molte collaborazioni, partecipazioni a programmi televisivi. Noi lo ricordiamo ovviamente con la sua musica, lo ascoltiamo con questa Nel ghetto, Alberto Radius.
Fair play mi vorrebbe come lei. Io non ho cultura, ma non voglio stare male. Che si arrangi chi ha paura del caviale e bruciare tutto. Non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale.
Almeno tutto l'assolo di chitarra l'abbiamo fatto andare fino in fondo, abbiamo ricordato Alberto Radius. Allora, per spoiler è tutto anche oggi, io sono Sandy Altermat, oggi con Moira Bubola.